Voci dall'antropocene.
Voices from the Anthropocene.
E ciao a tutti ascoltatori e ascoltatrici di Blackout, bentornati a questa che è ormai la 20ª puntata di Voci dall'Antropocene, nonché la 7ª che resta impigliata nel racconto della quarantena o di questa epidemia che ha sconvolto l'organizzazione delle nostre città, della vita come la conoscevamo. E ancora dobbiamo entrare in questa fase 2 che sembra promettere nulla di buono, e mano a mano che si capiva che non avremmo vinto la battaglia contro il coronavirus come inizialmente ventilato, il dibattito ha iniziato a spostarsi non tanto sull'opportunità di aprire, cosa data per scontata a tanti livelli, quanto sulle modalità con cui aprire. Gli interessi economici non hanno mai smesso di esercitare pressione in questo senso, e soprattutto attraverso i governi regionali, qui in contrapposizione quasi allo Stato centrale. E va pur detto che si muore anche di povertà, di precarietà, non solo di epidemia, e su questo si gioca. In parecchi stati USA, ma con più forza, dove all'atomizzazione sociale si somma il dato storico dell'insofferenza per lo Stato centrale, no? Per lo Stato federale. Si sono avute manifestazioni più o meno ampie, ma comunque significative, contro il lockdown, ovviamente incoraggiate da Trump. Sulla paura di non farcela a rialzarsi si è velocemente propagato questo nuovo virus della riapertura a tutti i costi, spinto anche dalle pressioni del resto del mondo, dove non si è chiuso radicalmente come in Italia, e anche dove questo si è verificato si è comunque chiuso dopo, eppure si vuole riaprire prima. E la ragione economica è tornata a gridare forte, ma in realtà, come abbiamo visto anche nelle scorse settimane, nelle puntate scorse, non aveva mai smesso, come ci hanno insegnato il caso delle RSA e in generale il disastro della Lombardia, della Bergamasca, che hanno disintegrato velocemente l'idea ben radicata che in un'emergenza sanitaria fosse meglio vivere al nord che al sud. E ancora sul tema delle RSA vogliamo rimanere questa settimana, ma prima di farvi sentire, di entrare nel vivo della questione, di farvi sentire la voce di un infermiere che lavora in un RSA del Milanese, che è poi anche un delegato sindacale, vi mando un breve estratto da un vecchio libro di Vincenzo Guagliardo, credo che siamo nella metà degli anni Ottanta, Il vecchio che non muore, che inquadra bene il rapporto della modernità capitalista con la vecchiaia, un rapporto di violenza fondamentalmente, che si iscrive nella nuova ragione produttivista dell'uomo moderno, ma che nel corso dei secoli ha finito col passare dall'emarginazione della vecchiaia alla negazione stessa dell'invecchiamento. Insomma, da un lato i vecchi saranno troppi, ma dall'altro si può notare che solo il 15% circa si può annoverare fra i poveri veri e propri. I vecchi sono una preoccupazione per gli interessi dell'adulto, ma per quanto li riguarda direttamente, stanno bene. Lo sguardo ottimista elogia come scienza l'analisi della medietà. Si sofferma sui più e da qui trae le sue conclusioni progressiste. L'anziano è ancora intelligente, utilizzabile nel lavoro e sul mercato, da rispettare socialmente, eccetera. Lo è però in quanto non anziano. Questo sguardo si sbaglia anche nella descrizione dei più. Quello volutamente estremista praticato in queste pagine si sofferma sul 15% che non ha il nuovo diritto di essere considerato non anziano.
e scopre che la minoranza socialmente esclusa getta un'ombra che definisce diversamente l'intera condizione della vecchiaia, ivi compresa quella dei presunti privilegiati. Esiste una marginalità esistenziale degli anziani che arriva a diventare esclusione fino all'eutanasia d'abbandono per il 15% di loro. È piuttosto triste essere scoperti solo in veste di consumatori e per giunta per acquistare champagne, neanche più la dentiera. Il vecchio è ignorato nei suoi problemi reali persino sul mercato e si spendono pure dei soldi per organizzare questa ignoranza. Bisogna concludere che la tendenza latente in simili ragionamenti vede un vecchio non più emarginato, ma addirittura negato nella sua stessa esistenza. E quando tale esistenza non potrà essere negata sul piano fenomenico, si dirà che è troppa. Tant'è che il 15% è già nella condizione obiettiva dell'eutanasia d'abbandono, deve solo alla capacità dei suoi singoli membri la propria sopravvivenza. In tutti i campi, il grigio muro della medietà non fa più vedere nulla. La sorte della donna di quarta età e non di terza, sola e povera, è invece il punto a partire dal quale si può comprendere la vecchiaia nel suo complesso. Interessano la fessura, la punta dello scandalo, per prevedere la possibilità del crollo di un muro infame, apparentemente così solido nella sua opacità, per intravedere già un altro mondo, purché si abbia occhio e volontà di guardare al di là del muro. Il passaggio dall'emarginazione alla negazione dell'invecchiamento è un vero e proprio segno di crisi della civiltà del dominio. All'apparenza esso continua ad esaltare sempre di più la vita giovane, ma così facendo è giunto al punto di ignorare e combattere a prioristicamente ogni reale contraddizione della vita. È necrofilia.
Ai nostri microfoni Alfonso, infermiere presso la fondazione dell'Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone, area metropolitana di Milano. Lui è anche un delegato sindacale USI. Abbiamo il piacere di averlo qui ai nostri microfoni. Ciao Alfonso.
Ciao.
Ti abbiamo contattato per ragionare un po' di quello che è successo nelle RSA lombarde, anche se abbiamo capito esserci anche un caso Piemonte ed esserci un caso in molte altre regioni. Oggi leggevo che alcune fonti stimano in Inghilterra qualcosa come 7500 morti in questo tipo di residenze. Partiamo dall'inizio. La dissuasione ad usare i dispositivi di protezione individuale, che sembra sia stata una realtà in molte strutture, è stata un dato anche da voi?
Purtroppo direi proprio di sì, è stato proprio forse la causa della diffusione, in quanto noi come Fondazione Istituto Sacra Famiglia, oltre a partire un po' in ritardo, sposando appieno le ordinanze della Regione Lombardia, dove ancora oggi regna tanta confusione, noi ci siamo trovati a lavorare a metà marzo con la mascherina, quella chirurgica, quella lì che dà una protegge un attimino l'utenza da noi operatori, ma fondamentalmente a noi non dà nessuna sicurezza di contattare il coronavirus. Dei dispositivi di protezione individuale noi non ne abbiamo mai visto, e mi riferisco fino a metà marzo. Ad oggi abbiamo un reparto dove ci sono degli ospiti positivi e altrettanto operatori risultati poi positivi attraverso i tamponi quando il virus ha iniziato a diffondersi in quell'unità, ma è solamente quel reparto in quanto c'è già una situazione difficile, dove già il virus ha preso piede e dove ancora non abbiamo una scorta abbastanza, sia per quel reparto stesso, sia per gli altri reparti, che comunque qualche positivo si sta un po' spargendo nei vari reparti della struttura.
Quindi
tutto ciò comporta per quei lavoratori che ci lavorano in questo reparto dei turni massacranti, in quanto per non sprecare del materiale non possono nemmeno andare in bagno, mangiare, bere e quant'altro. Si parla di turni di ore di fila continuative, saltando anche la pausa. Quindi attualmente la situazione in quel reparto è questa, si sta cercando di trovare altre persone per aggiungere una nuova squadra per poterli far respirare un po', si sta muovendo qualche cosa, ma al momento la situazione è ancora questa. Negli altri reparti restanti dispositivi idonei per poter lavorare in sicurezza ad oggi non ce l'abbiamo. La dirigenza ha dichiarato che loro hanno chiesto un po' dappertutto, non ce ne sono, ha chiesto alla regione, ha chiesto all'ATS territoriale, ma dicono che questi dispositivi purtroppo ne sono pochi. Le RSA sono messe dietro perché vengono prima gli ospedali, e quindi le RSA, compreso noi, ci troviamo in questa situazione a livello nazionale, naturalmente.
Quindi una categoria di serie B, come è apparso da subito chiaro, in mezzo a un'emergenza devastante. Quello che tu denunci, Alfonso, mi sembra sia il dato di una carenza complessiva di dispositivi, ma da altre testimonianze noi abbiamo registrato anche proprio una pressione esercitata perché non si usassero le mascherine anche quando uno se le portava da casa, per evitare che si desse l'idea del contagio, per evitare che si interrompesse il normale flusso scorrere della vita e del business, insomma.
Sì, purtroppo anche da noi è successo un po' questo, dove alcuni responsabili delle varie unità, accompagnati da qualche dirigente, sosteneva che la mascherina non era necessaria, che qualche ospite che presentava febbre erano influenze di stagione, e si è sottovalutato un po' questa cosa, si è sottovalutato un po' dall'inizio questa cosa anche a livello, come dire, a livello nazionale, di tutti questi scienziati, virologhi, eccetera, eccetera. Le strutture, soprattutto le RSA, compreso noi, abbiamo preso un po' sotto gamba questa cosa e ci siamo trovati impreparati. Abbiamo abbiamo perso del tempo. Basti pensare che noi lavoravamo con una mascherina più giorni, 3, 4, 5 giorni.
Sì, che diventa addirittura controproducente.
Ed era controproducente, sì, perché quella mascherina ha una durata che secondo me non è nemmeno di 8 ore, ma teniamo buone che sia per un turno. Noi siamo arrivati ad oggi che ci prelevano la temperatura prima di prendere il servizio e ci danno la mascherina per tutto il turno. Ma tornando un mese indietro, tutto ciò non accadeva, anzi ci sono state anche dei parenti che entravano, uscivano, magari in modo ridotto, ma c'erano queste visite che si sono interrotte poi quando è iniziato il peggio, ecco.
Quella in cui tu lavori è una struttura abbastanza grande, mi hai spiegato, e credo che tu abbia un'idea abbastanza ampia, abbastanza esauriente di come sono andate queste dinamiche che hanno portato al disastro delle strutture socioassistenziali in Italia. Ti chiedo quindi che numeri avete, anche come sindacato, che conti avete fatto rispetto a questo?
Ma noi abbiamo alcuni dati, tra cui non ufficiali, così un po' che ci hanno dato in questi giorni, tra cui sembra che ci siano 96 operatori contagiati, tra cui un 20 in sede di Strano Boscone, i restanti nelle altre filiali. Di decessi ad oggi diciamo che ne abbiamo avuti anche pochi, per fortuna, e speriamo che possa restare così. Ne abbiamo avuti 24, due in sede e gli altri restanti nelle filiali, ma il dato che purtroppo non abbiamo ancora a disposizione sono su quanti ospiti sono stati sono positivi, quanti operatori sono in quarantena, ospiti ancora che sono in quarantena.
Qual è stato il vostro Qual è stato il vostro rapporto, diciamo, con i tamponi, che sembra essere una merce molto rara anche quando si parla di operatori sanitari e anche quando si parla di soggetti fragili come gli anziani o i disabili?
Allora, con i tamponi qua è un argomento che purtroppo andiamo ancora a peggiorare, nel senso che In Fondazione Istituto Sacra Famiglia i tamponi sono stati fatti al momento che si sono presentati febbre alte oppure altri sintomi a quelle parti dove hanno avuto dei sintomi, ma negli altri reparti dove ad oggi sia i lavoratori e sia gli ospiti non hanno fatto ancora nessun tampone.
Esatto.
Noi abbiamo le ultime linee guida, che naturalmente vanno con quelle della regione Lombardia, sono quelle che se tu arrivi al lavoro e hai 37,5 di febbre, la medicina generale non ti fa il tampone, ma devi andare a casa, avvisare il tuo medico curante e poi si mette in contatto con l'ATS e ti fa il tampone all'ATS, e poi quando rientri, quando finisce la quarantena dei 14 giorni, nel caso sei risultato positivo, gli altri due tamponi te li fa la fondazione. Nel caso sei risultato negativo, tu rientri e ti faranno, magari ti fanno solo un solo tampone, oppure per gli altri che hanno avuto altri sintomi ma che sono a casa comunque da 2-3 settimane con il raffreddore, il mal di gola, la tosse, acciacchi fisici, oppure un mal di schiena, oppure la paura e l'ansia che purtroppo sta sì che c'è tanta confusione. Abbiamo chiesto con forza i tamponi sia noi e sia anche sia noi come USI Sanità sia altre sigle sindacali, perché era il primo elemento per poter iniziare a capire come era messa la situazione. Ad oggi i tamponi hanno dichiarato la direzione che hanno cercato i tamponi dappertutto, purtroppo i tamponi non ci sono, le attese sono lunghe, perché oggi purtroppo per attendere un esito di un tampone, se è negativo o positivo, passano dei giorni, magari mentre tu attraverso tutta quell'attesa di giorni uno può prendere.
Certamente, certamente. È molto chiaro. Alfonso, ti chiedo, nonostante sotto il profilo non della tutela dei lavoratori, ma quantomeno della tutela degli anziani, sembra che la vostra struttura sia ancora stata tra quelle virtuose dai numeri che mi davi, io ti chiedo che idea ti sei fatta del disastro che è successo in Italia, un disastro che ha coinvolto i lavoratori, ma soprattutto le persone fragili, gli anziani, i disabili. Che idea ti sei fatto dal tuo posto di lavoro?
La mia idea è che questa cosa sia stata un po' abbiamo perso troppo tempo. A livello nazionale, paradossalmente, posso dire che forse il sud abbia gestito la situazione molto meglio del nord, e in particolare mi riferisco alla Lombardia, dove la Lombardia, parliamo di una regione la più ricca d'Europa sotto l'aspetto sanitario, l'eccellenza della sanità, dove invece tutto si è dimostrato tanto di essere un'eccellenza. È normale che poi le RSA, ormai la stragrande maggioranza sono tutte private, e io credo che quando finirà tutto sto casino sarebbe opportuno e doveroso avere una realtà nelle RSA sanitarie pubblica, perché nel privato noi come Sacra Famiglia siamo, l'hai detto te, già attraverso i numeri non è che siamo proprio quelli là messi male, ma ci sono altre realtà molto più piccole dove sono dei veri lager, dove gli anziani non riescono nemmeno ad avere un'assistenza ordinaria quotidiana, figuriamoci con una pandemia cosa può accadere, sì. Perché si lavora con cooperative, si lavora sotto organiche, si lavora male fondamentalmente. Cosa dire? Dire che la sanità italiana è da rifare. Purtroppo c'è una carenza a livello dirigenziale, ci sono dirigenti che secondo me sono inadeguati per il ruolo che coprono, soprattutto in Lombardia, no? Questa cosa purtroppo è sotto gli occhi di tutti, si rischia un commissariamento addirittura, e dispiace che si poteva fare molto meglio, però si pagano errori degli ultimi 10 anni, dove c'è stato un taglio di 37 miliardi di euro sempre e solo esclusivamente sulla sanità, dove si sono persi 40 posti letto, 40.000 posti letto, chiedo scusa, ci sono stati tagli sui dipendenti, accorpamenti di ospedali per ridurre un po' tutte queste sia i posti letti sia i posti ai lavoratori, e niente.
قصر نيتي مظلومة أقصر ما زالت نيتي مظلومة أعذي ما هي حالت جورا ينتومة يلا لي يلا لي طفلة
E ritorniamo in diretta quando sono le 19:05 minuti. Vorremmo adesso soffermarci un poco, per quanto il tempo ci sia sempre addosso, sul carcere, altro punto di rottura vistoso della narrazione, dell'andrà tutto bene, siamo tutti sulla stessa barca. La puntata di lunedì era qui in studio Gianluca, si è chiusa proprio con un padre che al figlio detenuto dentro il carcere di Santa Maria Capua Vetere, e dal quale sono emersi pestaggi in seguito a una rivolta, a un tentativo di rivolta, pestaggi di massa, pestaggi molto duri, documentati anche da Antigone. E abbiamo adesso ai nostri microfoni una vecchia conoscenza della radio, Luca. Ciao Luca. Ci senti?
Ciao. Sì, io vi sento, ciao a voi, mi sentite bene?
Ti sentiamo bene, Luca. Luca oggi è un semilibero in licenza, ad oggi, insomma, volto noto della lotta No TAV. Ti chiediamo un po' cosa succede alle Vallette di Torino. Sappiamo che in questi giorni stai facendo un po' anche da megafono. Della voce di chi non riesce mai a prendere parola e avrebbe molte cose da dire, visto che insomma siamo chiari, non ci andava una rivoluzione per evitare centinaia di contagi, una situazione sempre più esplosiva che, come abbiamo visto, è contenuta a suon di pestaggi selettivi, di massa, come dopo le rivolte di marzo, anche quando si sono contati 14 morti tra i detenuti e ancora feriti dopo i trasferimenti. Insomma, qual è la situazione alle Vallette, Luca? Che notizie hai?
Allora, io in realtà posso riferirmi il mio punto di vista, che è molto limitato per quanto riguarda la sezione dei semiliberi, la palazzina dei semiliberi in cui io ho trascorso le mie notti negli ultimi mesi, a parte gli ultimi 20 giorni. Diciamo che adesso sono in licenza, come tanti altri che godono della semilibertà, ma sono riuscito a mantenere alcuni contatti che fanno trapelare ogni tanto informazioni rispetto a ciò che accade lì in quella palazzina, dove ricordo che sono stati trasferiti in massa numerosi detenuti provenienti dai blocchi, detenuti con il beneficio dell'articolo 21, che è una sorta di semilibertà, non chiamata così, ma un lavoro esterno, possibilità di uscire per lavorare. Ovviamente il decreto governativo dava la possibilità di avere licenze straordinarie per i semiliberi, ma gli articolo 21 non sono tali e quindi continuano a essere detenuti e non possono godere di licenze, perché le licenze, così come i colloqui, sono stati tutti bloccati sine die, in realtà, perché poi la scadenza era il 3 aprile ma è stata prorogata, per cui costoro possono uscire solamente per lavorare, chi ha mantenuto il posto di lavoro, ma pochissimi in realtà, perché tante aziende, ristoranti, bar, come sapete, sono chiusi, per cui di fatto sono tutti i giorni reclusi, la maggior parte di loro sono comunque reclusi lì tutti i giorni. E chiaramente la palazzina si era svuotata con le licenze date a numerosi semiliberi, ma si è riempita di nuovo 3 settimane fa con questo trasferimento. Questo trasferimento, come avevo fatto girare a suo tempo un comunicato, proprio proveniente da un appello disperato proveniente dai semiliberi del terzo piano della palazzina, questo trasferimento ha comportato anche la presenza di un contagiato che ha fatto sì che tutto il terzo piano dove vivevo io fino a poco tempo fa è stato messo in quarantena. Bene, questa quarantena si è conclusa apparentemente in modo positivo, tranquillo, venerdì scorso. Peccato che però la domenica si è registrato il primo detenuto con febbre alta, che poi il giorno dopo è stato trasferito altrove, ma alla sera tutti i componenti della sua stanza risultavano avere tutti la febbre alta anche loro. Così che tutto questo, appunto, stiamo parlando da domenica di Pasqua a seguire. Insomma, c'è stata un'escalation per cui mano a mano tutta la stanza è stata svuotata e trasferita altrove, poi vi dirò come. E il giorno dopo ancora un'altra stanza aveva tre componenti con la febbre, per cui è stata anche questa stanza svuotata completamente dai presenti. I positivi vengono trasferiti nel blocco Arcobaleno, che è chiamato anche blocco E, è uno dei blocchi del carcere delle Valette, normalmente destinato a persone con dipendenze, e poi lì c'è anche il polo universitario dove ci sono gli studenti universitari.
C'è una sorta di comunità terapeutica lì.
È una specie di... sì, è divisa appunto tra comunità terapeutica, studenti che frequentano l'università e giocatori di rugby. Udite, udite, c'è una sezione del carcere delle Vallette che è frequentata e vissuta da persone che fanno il rugby come attività sportiva, lavorativa, interna, insomma, quindi hanno una sezione dedicata a loro, quella della squadra di rugby del carcere. E insomma, vabbè, tutta questa zona qua qualche settimana fa era già uscita all'onore delle cronache perché si era sviluppato proprio lì il primo focolaio di contagio all'interno del carcere, che aveva comportato la scarcerazione della gran parte dei presenti, tra cui il famoso De Filippi, che era uscito sui giornali, questo ragazzo condannato per 30 anni per un omicidio diventato famoso.
Nella sua professoressa, sostanzialmente.
Sì, era uscita la notizia sui giornali perché era questo personaggio mediatizzato a suo tempo, questo caso molto famoso. Quindi insomma costui, per quanto asintomatico, era finito ai domiciliari in questa situazione che vi dicevo, di questo blocco Arcobaleno, che adesso è diventato il lazzaretto del carcere, perché tornando agli sviluppi di questa palazzina dei semiliberi, in seguito a questi numerosi febbre alte che erano evidenti sintomi da Covid, si è provveduto finalmente, dopo settimane che veniva chiesto un po' da tutti a gran voce, si è provveduto a fare i tamponi a tutti quanti, e udite udite, su 41 detenuti presenti lì 35 sono risultati positivi, e quindi tutti i positivi trasferiti nel blocco Arcobaleno, e sono rimasti 6 negativi al test presenti in tutto il piano attualmente, messi in quarantena pure loro, perché finita una quarantena l'hanno iniziata un'altra,
certo,
per cui sono chiusi lì in attesa di sviluppi di un prossimo tampone.
Sabato alcune fonti parlavano di una sessantina almeno di detenuti infetti, e se immaginiamo che insomma saranno cifre sicuramente al ribasso, la situazione alle Vallette deve essere davvero davvero grave, e si poteva evitare, sarebbe bastato che la politica si fosse presa qualche responsabilità e non avesse lasciato tutto sulla discrezionalità dei magistrati e soprattutto non avessero consentito, perché dobbiamo anche immaginare che in questa specie governo di pieni poteri delle forze di polizia dentro il carcere, dei direttori, di ampia discrezionalità, perché si sa, nelle emergenze, quando c'è da governare un'emergenza, i poteri si dilatano. Qua si sta creando una situazione di mesi e mesi di poteri dilatati, che credo si pagherà a lungo nelle carceri, soprattutto perché non si vede all'orizzonte una volontà politica di mettere mano a questa situazione.
Sì, per quanto poi la situazione cambia, muta e si evolve giornalmente, e chissà ancora che cosa ci riserverà in tutti i sensi. Ecco, chiaramente si conserva un briciolo di speranza, ma la fiducia che tutto ciò possa portare a delle soluzioni intelligenti e insomma positive per qualcuno che invece sta soffrendo una situazione allucinante, la fiducia, come dico, è pochissima, visto i precedenti, visto la caratura umana e politica dei governanti attualmente al potere. Sì, finisco solo per dire che adesso la tendenza è quella di una disposizione che non ho ben capito da chi arriva, in che maniera, comunque è quella di scarcerare il più possibile i positivi dal carcere, sempre tramite istanza da presentare al magistrato di sorveglianza, che decide caso per caso. Però ecco, mi sono arrivate voci del fatto che alcuni di questi contagiati cominciano a essere mandati a casa.
Sì, tutta la chetichella.
Sì, questo è il modus operandi fino adesso. Però è anche vero che i numeri che girano, che hai citato prima, sono ipotetici, però è anche vero che ormai la gestione dei contagiati, dei tamponi, è sfuggita completamente di mano, nel senso che poi possono fare i tamponi oggi, ma la gente negativa può contagiarsi domani.
Certo.
Quindi se aveva un senso fare i tamponi un mese fa, adesso anche la rivendicazione politica di chiedere i tamponi per i detenuti o anche di farli, insomma, appunto, vale fino a un certo punto.
No, ma anche perché i numeri che hai dato tu di contagio in quella sezione mi sembra che sono abbastanza chiari di come funzionano queste zone di isolamento dentro il carcere, perché immaginiamoci che dentro le RSA con del personale sanitario non si è potuto limitare il contagio, isolare davvero bene i pazienti, gli anziani, i disabili. Tu immaginati dentro il carcere con che ossequio, con quali conoscenze gli operatori di polizia metteranno in campo i protocolli sanitari necessari per contenere il contagio, insomma, situazione sì, delirante.
Un po' per quello che ho visto io, di fatto tra i detenuti non c'è una consapevolezza così profonda, anche se poi guardando la televisione tutti i giorni vengono lanciati i messaggi più allarmanti possibili, di fatto c'è una sorta di fratellanza, di vita, di comunità dentro le sezioni, per cui la gente mangia insieme, si stringe la mano, hai bagni in comune.
Certo, non potrebbero fare diversamente. Dal bagno in comune, voglio dire, cosa serve fare l'isolamento sociale, starsene solo zitto tutto il giorno e poi usare il bagno che usano altri 8-10? Cioè.
È così, poi alla fine è inutile pensare a una vita nelle celle con le mascherine, i guanti, dove
certo,
insomma, sei costretto in pochi metri quadri e devi condividere una situazione comunque di sfiga quotidiana. Alla fine cerchi di vivere nella maniera più automatica possibile. Insomma, certo, magari c'è qualche attenzione in più, però non si vede. Quindi sei completamente in balia di un contagio che in realtà poi neanche la scienza riesce poi a spiegare nelle sue dinamiche esattamente, per cui
certo,
per quanto ti dicano mascherine, guanti, questo, alla fine si è visto che nonostante l'isolamento i contagiati continuano e tutto va avanti. Poi si può parlare di curve e tutto, ma intanto adesso è più di un mese che la gente è ferma in casa e si continua a contagiare.
È complicato il discorso, Luca. Noi ci dobbiamo salutare, ti mando un abbraccio, rimaniamo aperti per qualunque tipo di aggiornamento, insomma, sì, se, come tu ti fai megafono dei detenuti, dei semiliberi dentro, noi cercheremo di essere il vostro, il tuo di megafono.
Sì, l'ultima battuta, solo che riguarda anche gli ultimi arresti che ci sono stati, è stato attrezzato al blocco D un reparto per accogliere i nuovi arrestati che sono messi in quarantena, appunto in questo blocco D, prima poi di essere trasferiti ai nuovi giunti, per cui chiunque viene arrestato si deve fare comunque un passaggio di 15 giorni in una zona attrezzata, tra virgolette, dedicata a questo tipo di, per evitare appunto di mutarli insieme agli altri. Quindi questa è l'ultima notizia che posso darvi e poi seguiranno aggiornamenti.
Il pre-triage dell'arresto, diciamo.
Esatto, è una cosa.
Va bene, grazie mille Luca, a presto.
Aggiorniamo, grazie, ciao.
19:21, ritorniamo in diretta, siete sempre incollati alle libere frequenze di Blackout, puntata molto molto di corsa che chiudiamo cercando di fare un po' di chiarezza, scusate, sulla applicazione che verrà lanciata a breve, dovrebbe chiamarsi Immuni, anzi sarà nota come Immuni, sviluppata da un'azienda italiana. E su Twitter un nostro collaboratore ha incrociato i cinguetti di Valerio, un attivista e informatico che sta cercando con grande competenza, serietà, di sviscerare un po' i problemi, le opacità di questa app e dei sistemi di tracciamento in generale. E Valerio dovrebbe essere qui ai nostri microfoni. Ciao Valerio.
Ciao Maurizio.
Ciao, ci senti bene?
Sì, sì, benissimo, grazie.
Perfetto. Allora Valerio, iniziamo appunto con provare a descrivere in parole semplici, io ti chiedo uno sforzo davvero di chiarezza rispetto a cosa questa app è effettivamente e soprattutto quali sono le problematiche che solleva in merito a privacy, funzionalità, gestione.
Certo. Allora, sì, l'argomento immagino che sia abbastanza noto alla maggior parte degli ascoltatori perché sta dominando le prime pagine dei quotidiani già da diversi giorni. Si parla appunto, come hai giustamente detto, di un'app di contact tracing, viene definito, diciamo, denominato in questo modo, ed è in buona sostanza un'applicazione che si prevede di far installare sui device, sui dispositivi cellulari dell'utenza, nello specifico in Italia dei cittadini italiani, per garantire una certa modalità di controllo dei contatti, ovvero delle persone con le quali noi entriamo quotidianamente in prossimità, con il chiaro obiettivo, diciamo, di aiutare il contenimento della diffusione di questo virus, basandosi su un insieme di protocolli e di tecnologie che sono oggi allo studio. Ovviamente ancora non si sanno i dettagli con cui questa app sarà sviluppata e questo è uno dei principali problemi dei quali avremo modo di parlare a breve, ma tutto lascia pensare, diciamo, che verrà utilizzato il protocollo Bluetooth nella sua, diciamo, declinazione a basso consumo, quindi il BLE, Bluetooth Low Energy, che serve proprio a emettere, diciamo, degli impulsi che vengono poi captati dagli altri apparecchi, dispositivi sempre avanti Bluetooth attivato, che costruiranno una sorta di database interno e locale di tutti i dispositivi con cui sono venuti a contatto, e questo database verrà poi interrogato dall'app stessa sulla base della positività di quegli utenti che, sempre utilizzando questa app, comunicheranno volontariamente la loro positività al database centralizzato, che poi provvederà a inviare il loro ID univoco e anonimo, quindi in una condizione di pressoché totale anonimato, alimentando appunto questa lista di positivi che sarà poi controllata dall'app. E in questo modo il singolo utente avrà un'eventuale segnalazione che lo avviserà del fatto che è entrato in contatto con una persona poi risultata positiva al test e potrà prendere, diciamo, le opportune precauzioni del caso.
Valerio, la prima domanda necessaria mi sembra chi gestisce i codici che vengono generati da questi contatti?
Sì, questo chiaramente, come avevo anticipato, è uno dei problemi principali. L'app, diciamo, è stata realizzata da questa società che si chiama Bending Spoons, che è una delle tante che ha risposto al bando governativo istituzionale che chiaramente chiedeva la disponibilità di varie aziende private per la realizzazione di questa app. Quindi, diciamo, il nostro governo ha creato una sorta di bando molto veloce per assaggiare la disponibilità di questi produttori di software. Questa società, la Bending Spoons, che è una società di software già attiva in Italia e che ha rilasciato diverse applicazioni, è stata, diciamo, selezionata nel suo progetto. E, nello specifico il progetto è una collaborazione tra questa Bending Spoons e il Centro Medico Sant'Agostino, che avrà, supponiamo, fornito la valutazione tecnica, diciamo scientifica, e una società di marketing, Giacala, che si occuperà, diciamo, probabilmente della, dello sviluppo della campagna di comunicazione necessaria. E per quanto riguarda la paternità del codice, la questione non è molto chiara, perché nel comunicato del 16 aprile con cui il governo ha dichiarato la sua intenzione di affidare questo progetto a Bending Spoons viene citata una nebulosa licenza d'uso aperta, ma concessa soltanto al commissario, diciamo, che si è che ha organizzato il bando, e al governo italiano. Come tutti sappiamo, quando si parla di open source la licenza è aperta e basta, il codice sorgente è disponibile a tutti e non è concesso soltanto in licenza o in visione al committente. La concessione del codice in visione al committente fa parte comunque del codice chiuso.
Quindi, diciamo, una prima grossa opacità rispetto a questo punto.
Sì, tra l'altro la titolarità del codice è... diciamo, viene specificato in questo documento, c'è una premessa proprio che la titolarità resta a Bending Spoons, il che lascia presupporre che non si tratterà di una modalità di sviluppo e di rilascio open source, anche se ci sono poi, ripeto, è talmente nebuloso questo comunicato che alcuni siti, come per esempio Azienda Digitale, lo ha interpretato ottimisticamente e ha proprio titolato l'app sarà open source. Altri siti meno ottimisti, come Wired Italia, hanno invece sottolineato queste stesse perplessità che vi sto dicendo io, e hanno richiesto di un chiarimento molto chiaro, perché da quello che è stato scritto sembrerebbe proprio che non ci sarà una licenza di tipo open source.
Oh, quindi accogliamo questa brutta notizia. Tra l'altro proprio oggi sono uscite alcune indiscrezioni rispetto come dire alla totale volontarietà nella possibilità di scaricare o meno questa applicazione. Si parla di vincolare, come dire, chi ce l'ha c'ha più libertà. Queste sono le prime molto preoccupanti indiscrezioni, direi, in questo senso.
Sì, chiaramente dobbiamo aspettare che vengano confermate. Io ho letto un articolo, mi pare del sito Affari Italiani, che parlava proprio di una...
Abbiamo letto lo stesso articolo.
Di una volontà del governo di limitare gli spostamenti a chi non potrà dimostrare di avere l'app installata. Se ho 2 minuti cerco di riassumere molto brevemente il concetto di volontarietà che riguarda diciamo l'installazione di questa app. E la volontarietà è uno degli 8 requisiti che una commissione europea apposita ha imposto, ha fortemente, caldamente consigliato come linee guida per lo sviluppo di queste app all'interno di tutta la comunità europea, proprio per evitare possibili abusi da parte dei governi di quelli che sono poi i diritti universali di tutti i cittadini, perché la privacy, ricordiamo, è stato riconosciuto come diritto universale dell'uomo. E questa cosa per esempio non è avvenuta in Cina, dove il governo ha imposto a vario livello una serie di controlli anche molto stringenti a tutela della salute pubblica. Quindi, diciamo, il modello cinese, che si è avvalso di un'app, si è avvalso di braccialetti che sono stati consegnati alla popolazione, e quindi, diciamo, ha avuto una serie di attività non basate sulla volontarietà, volte al contenimento di questa epidemia, è un modello che all'Europa non è piaciuto, e quindi appunto sono state disposte queste linee guida molto stringenti. Però ecco, non è una, quanto sembra, il governo non vuole che questa volontarietà sia anche libera e incondizionata. Noi sappiamo bene che una volontarietà libera e incondizionata, analoga a quella che protegge, diciamo, il consenso che noi possiamo o non possiamo dare quando accettiamo, diciamo, di consegnare i nostri dati personali, sanitari, vale in quanto libera e incondizionata, quindi non può essere soggetta a delle condizioni di tipo discriminatorio o ostativo. E in questo senso sembra che il governo stia cercando di imporre una volontarietà condizionata, e quindi questo chiaramente è un altro...
Questo anche in relazione al fatto che c'è questo studio, che non si capisce quanto attendibile, quanto affidabile, che vorrebbe che l'applicazione sia utile se la scaricano il 60% degli utenti.
Sì, lo studio a cui tu fai riferimento è lo studio dell'Università di Oxford, sono alcuni ricercatori che hanno valutato i motivi legati al possibile successo dell'app in paesi come la Corea del Sud, però ripeto, noi non sappiamo se veramente la Corea del Sud, che ha una situazione molto diversa dalla nostra e tra l'altro app con caratteristiche molto diverse da quella che avremo noi, siano dovute, diciamo, all'utilizzo dell'app, e paesi come Singapore, dove l'app è stata dichiarata fallimentare in quanto utilizzata soltanto da circa un sesto dell'utenza potenziale. Questo studio parla appunto del 60%. Ora sappiamo bene, insomma, che ottenere che un'app venga scaricata dal 60% della popolazione su base volontaria è pressoché impossibile. In Italia ora ci sono circa 60 milioni di persone, è stato calcolato che gli utenti univoci di WhatsApp siano circa 32 milioni, è il 54% dell'utenza.
Cioè non ci arriva neanche WhatsApp, in sostanza.
A malapena ci arrivano i cellulari, perché io mi sono andato a cercare gli ultimi dati, diciamo, a spanna sul numero di cellulari, di utenti provvisti di telefono cellulare in Italia, arriviamo lì a malapena al 60-62%.
Valerio, ti farei un'ultima domanda prima di chiudere, su un punto che mi sembra abbastanza importante. Io te lo dico per come l'ho capito, non ho grandi conoscenze in campo informatico, però ho capito che c'è una questione dibattuta se quello utilizzato sarà un vero modello Bluetooth o se ci sarà in qualche modo un'aggiunta di raccolta dati tramite GPS.
Per geolocalizzazione. E guarda, da quello che riferendoci agli 8 punti,
come dire, aumentando l'invasività del sistema, chiaro, se ho capito bene.
Sì, assolutamente. È bene dire che tra gli 8 punti di cui parlavamo prima, quelli suggeriti fortemente calteggiati dalla Commissione europea che si è occupata di. Lì c'è proprio la raccomandazione all'utilizzo della tecnologia Bluetooth, in quanto considerata più sicura e soprattutto molto meno lesiva della privacy individuale. La tecnologia Bluetooth, in particolare le API sviluppate da Google e Apple, cioè adesso diciamo, nell'ultima settimana anche di questo si è parlato molto, perché queste due case produttrici di hardware e di software si sono unite per sviluppare un sistema di specifiche atte a garantire questo contact tracing nel pieno rispetto della privacy degli individui. Io le ho lette e devo dire che, pur non essendo un grande fan di nessuna delle due, il lavoro fatto è abbastanza decente, nel senso che se l'app si limiterà a utilizzare quelle specifiche, probabilmente il rispetto della privacy individuale sarà comunque abbastanza garantito. Il problema appunto è che la mancanza di codice aperto ci impedisce di poter giudicare se queste API sono effettivamente utilizzate nel modo opportuno e B se non ci dovessero essere altri dati acquisiti dal telefono. Per quanto riguarda il GPS lo vedo improbabile, proprio perché è tra le cose che è stato escluso dalla comunità europea. È il modello per esempio delle app coreane che hanno un mix di tracciamento GPS che, come sanno, sappiamo tutti, richiedono poi degli espliciti permessi che devono essere richiesti e ottenuti dall'utente, quindi ce ne accorgeremmo qualora utilizzassero quei dati. E comunque appunto, fortunatamente quello lo ritengo improbabile, ma l'assenza del tracciamento GPS non è l'unica cosa a cui fare attenzione, perché ci sono molti dati nel nostro telefono che possono essere acquisiti da questa app e utilizzati per fare proprio quel matching tra l'ID univoco garantito dal Bluetooth e invece quelli che sono i nostri dati identificativi nostri, della nostra SIM e del nostro telefono, che è invece opportuno evitare.
E che, come dire, dei quali si potrebbero impadronire figure istituzionali come anche commerciali.
Esatto. Noi chiaramente, non avendo la possibilità di guardare il codice, queste cose non le potremmo mai sapere, ed è per questo che io insisto quantomeno su quel punto.
Che sia open source.
Sì, perché consente di rispondere a tantissime delle domande che ci stiamo facendo, salvo poi ovviamente poterle criticare, no? poter diciamo criticare le decisioni che sono state prese, le decisioni implementative che sono state prese.
Valerio, ti ringrazio moltissimo, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato, è stato molto utile chiarire questo tipo di informazioni per i nostri ascoltatori e ascoltatrici, e magari faremo un'altra puntata per dirci effettivamente come sono andate, come stanno andando le cose.
Benissimo.
Grazie mille.
Grazie a voi, arrivederci.
Voci dall'Antropocene.
Voices from the Anthropocene.
This is all wrong.
Voci dall'Antropocene.